stavolta il pezzo l'ho azzeccato, era un Cox Parer e cambiamo direi completamente argomento. Abbiamo parlato di gamification, ma adesso ci spostiamo più ad est, ci spostiamo più ad est
per il nostro angolo notizie ole più o meno.
Sì, infatti ole fino a un certo punto, perché la notizia è abbastanza seria. Vabbè, nel senso, la prima per certi versi è una fatto che probabilmente avreste potuto capire da solo: tante persone se ne iniziano a spostare dalla Russia. Chi può, non si può certo parlare di un esodo di massa, la popolazione che andrà dalla Russia,
anche perché penso che qualcuno lo fermerebbe subito l'esodo di massa.
Sì, vabbè, forse non c'erano nemmeno le condizioni per qualche cosa del genere. Comunque, varie persone se ne vanno e soprattutto molte persone in realtà più benestanti.
Sì, siccome noi comunque parliamo di tecnologia, di persone connesse con la tecnologia, quello che si sta che si sta osservando è che c'è una sorta di fuga dei lavoratori nel mondo della tecnologia. Cioè, allora, come sappiamo bene, diciamo in generale, a prescindere dalle condizioni di lavoro e dalla fortuna o sfortuna personale, in generale chi lavora nel mondo della tecnologia, l'information technology o l'alta tecnologia, comunque anche di altro tipo, sono persone che in genere hanno una certa disponibilità economica e hanno una certa propensità anche a vivere in un ambiente, diciamo, transnazionale. Di conseguenza sono persone che si trasferirebbero facilmente, ecco, anche a prescindere dalla guerra. Quello che si è osservato è
almeno
che
per i lavoratori dell'informatica, diciamo, in genere si dice propriamente detti, anche se forse non è la parola giusta, cioè in genere chi fa inserimento dati per alimentare l'intelligenza artificiale non conta in
sì, quello non conta
categoria.
Come in quello che ho descritto io, diciamo, quelli che sono appunto fanno parte della, appunto, propriamente del lavoro dell'information technology o dell'alta tecnologia, pure non informatica. E sostanzialmente appunto quello che sta venendo fuori è che in seguito alla guerra in Ucraina un sacco di persone si stanno trasferendo dalla Russia. Ovviamente questo sacco di persone non è paragonabile alla fuga degli ucraini che stanno fuggendo in altre livelli.
Quantità.
Però sembra, diciamo, in base alle statistiche che hanno fatto finora, già ci sono da 50.000 a 70.000 lavoratori di questo tipo che sono scappati dalla Russia e si aspetta che nel prossimo mese ne scappino altre 100.000, che sarebbero circa il 10% del totale dei lavoratori dell'alta tecnologia russa.
Queste sono stime che vengono da una relazione che un'associazione ha fatto a una delle camere della Russia.
Sì, associazione russa, quindi fatta al Parlamento russo. Quindi, diciamo,
la propaganda occidentale.
Cioè, non è la propaganda occidentale questa, sono casomai la propaganda russa che dice: guardate che stanno scappando i laboratori dell'alta tecnologia.
Ora, come dire, in parte il fenomeno per loro è
interessante. Aspetta una cosa: è interessante anche una questione percentuale, perché finora dalla Russia si stima che da quando è cominciata la guerra siano andati via dalla Russia circa 300.000 persone. Quindi sostanzialmente qua stiamo parlando di che questo tipo di lavoratori sono una quota considerevole, perché stiamo parlando almeno, guardate, di circa il 20% al momento, ma probabilmente
se sono arrivati da soli. Però se conti tipo che andavano via con la famiglia, allora
sì,
vedi
sì,
che
sì.
Dici, allora le famiglie di questi lavoratori sono una quota consistente delle persone,
esatto,
che sono,
quindi
sono,
c'è una quota consistente delle persone che sta scappando dalla Russia, in questo, che sta andando via, non direi proprio scappando, perché questi si stanno trasferendo,
sì.
Non è una vera fuga come può essere quella degli ucraini, però persone che stanno andando via, c'è una consistente quota di persone che lavorano in questi campi. Ora, questa cosa ovviamente è una cosa che dal punto di vista del governo russo, cui, diciamo, ultimamente io fatico a trovare, ho sempre faticato a trovare una sorta di allineamento col governo russo in questi ultimi periodi in particolare.
Questa situazione aumenta, dici.
Sì, infatti. Comunque, sì, capisco perfettamente che dal punto di vista del governo russo questa cosa è estremamente preoccupante.
Quindi da una parte hanno cercato di usare degli incentivi, esenzione dal servizio militare, una serie, no, come dire, di promesse. Di promesse in più che potessero convincere le persone a rimanere. Costringerle a rimanere probabilmente avrebbe un effetto peggiore, perché a quel punto, cioè, se le costringe a rimanere vuol dire che allora poi no, scatta il finché posso andare via, me ne
scappo,
vado,
sì.
Perché non promette bene se qualcuno ti vuole costringere a rimanere. L'idea che si affaccia recentemente è stata quella di dire, dato che la Russia è una delle nazioni in cui esiste il lavoro forzato, anche negli Stati Uniti tra l'altro esiste, e non solo comunque, esiste il lavoro forzato, e dice, ma in fondo di tante persone detenute ci sarà pure qualcuno che è capace a fare lavoro nell'informatica.
Sì, e quindi si sta venendo fuori questa cosa che per quanto mi riguarda è veramente, come dire, è una notizia di quelle che stona, perché quando l'ho letta ho detto ma stanno dicendo sul serio, che sostanzialmente siccome le persone che lavorano nell'ambito dell'alta tecnologia stanno scappando, di sostituirle con i carcerati. Cioè, dato che è relativamente comune la condanna ai lavori forzati in Russia, e che ormai tra i condannati ai lavori forzati ci sono una buona percentuale di persone che hanno competenze in ambito scientifico e informatico, perché non usare i carcerati per farli lavorare nelle industrie russe? Per sostituire quelli che se ne vanno, praticamente.
Non lo so, ma un motivo che sicuramente non solo io mi chiedo è il, ma quanti se ne trovano di persone che hanno già queste competenze? Perché i carcerati russi sono parecchi, hanno un tasso di incarcerazione molto alto, e quindi ci sono 875.000 persone carcerate. Però se le stime sono vere, si parla che entro il prossimo anno servono 150.000 persone nel campo dell'IT, e anche solo per colmare il 10% di questo, quindi 15.000, vorrebbe dire che tipo il 2% della popolazione detenuta ha buone capacità informatiche, che è qualcosa che potrebbe anche essere vero, come no,
infatti è
tutto da verificare.
È assolutamente non ci sono informazioni su questa cosa. Diciamo che uno, se vuole vedere questa notizia, diciamo il governo russo si sta già mettendo all'opera, perché vista la legge che ora dice che sei in Ucraina, che se dici che in Ucraina sei nella guerra, se la guerra viene sbattuto in carcere, probabilmente aumenterà il numero di carcerati, e quindi aumenterà anche il numero di carcerati in grado di lavorare in diciamo nel mondo dell'informatica.
Eh sì, il lavoro forzato comunque è sempre qualche cosa di molto pesante. Sappiamo, se per caso magari a qualcuno viene in mente, che tutto sommato è meglio lavorare nell'informatica che lavorare in miniera, e direi che si può essere d'accordo su questo, e che magari può essere uno dei rari casi in cui si esce dal carcere con un'opportunità in più. Io però mi sento di dire che, pur non conoscendo nulla della situazione carceraria in Russia, quello che si vede in Occidente è che anche in questi casi in cui si potrebbe pensare che con un po' di ottimismo queste situazioni possano fare, diciamo, del bene alle persone detenute e permettergli, no, dopo di stare meglio, questo in pratica non si verifica quasi mai, perché in genere comunque chi esce dal carcere ha parecchi problemi a lavorare, tanto più a lavorare in deposti non discriminati. Quindi non so molto della Russia, ma dico che in generale questa speranza parto piuttosto scoraggiato.
Sì, diciamo che però d'altra parte, se vogliamo andare a guardare chi se ne avvantaggerebbe da questo punto di vista, no, diciamo, si vede chiaramente chi potrebbe essere, perché l'idea appunto è di utilizzare i condannati ai lavori forzati per lavorare nell'informatica, ma non nell'informatica statale, attenzione, come potrebbe pensare se immaginate la struttura carceraria tipo quella che c'è da noi in Italia, in Europa, in cui sostanzialmente quando il lavoratore, il carcerato, fa un lavoro, raramente lo fa per un'industria privata.
Beh,
per cooperative,
no?
Per cose, ma raramente lo fa per
soggetti privati, però, più che per soggetti statali.
Sì. Però no, raramente lo fa per l'industria, cioè non è che tu pigli il carcerato e lo mandi a lavorare per la Fiat nelle catene di montaggio, è difficile questa cosa.
Sì.
Invece qua si sta parlando proprio di questo, cioè la sostituzione sarebbe una sostituzione della manodopera che lavora nelle industrie russe,
quella che sta andando via
con manodopera
pagata parecchio
con manodopera condannata ai lavori forzati, che non è che non viene
niente.
Che non è che non viene, no, in realtà non viene, cioè esiste
sì,
una
però
quota,
pochissimo.
Però viene pagata pochissimo, quindi sostanzialmente è come dire l'uovo di Colombo. In questa maniera le industrie russe continueranno ad avere persone che lavoreranno per loro nel campo della tecnologia informatica, persone che saranno decarcerati, che saranno pagati niente o quasi niente, e si impedirà il crackdown della Russia in seguito alla fuga degli stessi cittadini.
Sì, da questo punto di vista si prende la lezione, no, dagli Stati Uniti, che invece del connubio lavoro forzato con l'industria privata lo fanno molto, ma valorizzandolo, perché chiaramente un lavoratore pagato poco, se gli fai fare la mansione che altrimenti avresti comunque pagato poco, cioè tipo che ne so, magari quella magari di una persona,
se gli
che
fai lavare i bagni, diciamo, questo è una cosa,
sostituisci
che
un lavoro, un lavoratore comunque pagato poco. Sì. Se gli fai sostituire una lavoratrice che invece avresti pagato molto,
è tutto guadagno, ecco. Quindi sostanzialmente anche qua vediamo come la Russia ha imparato, allontanandosi dal modello sovietico che molti stranamente ricordano, pensando alla Russia di Putin, la Russia ha imparato perfettamente dagli Stati Uniti come si sfruttano queste occasioni
e le persone.
E le persone.
In Russia a riguardo va segnalato che aumenta di moltissimo l'uso delle VPN.
E diciamo che questa cosa è abbastanza prevedibile, perché in seguito alle, come si chiama, sia alle sanzioni occidentali sia alle ritorsioni russe contro le sanzioni occidentali, praticamente si è creato un sistema in cui un sacco di siti web occidentali sono inaccessibili da IP russi, e di conseguenza giustamente i russi si organizzano, non volendo rinunciare, cioè nel senso ovviamente ci sarà una quota che si becca quello che dice il governo, cioè ti guardi soltanto i siti che dico io, le televisioni che dico io, le trasmissioni che dico io, ma altri si stanno organizzando. C'è un interessante grafico, e purtroppo essendo in radio non vi possiamo mostrare, che mostra i download delle VPN nel, diciamo, allo scorrere del tempo. Si vede praticamente che se la data fino alla data antecedenti l'invasione dell'Ucraina, sostanzialmente il download delle VPN stavano al di sotto dei 15.000 download al giorno su tutto il territorio,
sì,
russo. Immediatamente dopo ci abbiamo un picco.
Il grafico rimbalza proprio.
Cioè rimbalza proprio, c'è proprio un gradino che tocca un picco di oltre 400.000 download per assestarsi.
Li supera anche.
Li supera anche, vabbè sì, di oltre.
Oltre sì.
Per assestarsi, diciamo, nell'ultimo mese ha un andamento, diciamo, poco sotto i 300.000.
Sì.
Che cosa vuol dire questa cosa?
Vuol dire che negli ultimi tre mesi alcuni milioni di persone hanno, o meglio, ci sono stati alcuni milioni di download di applicazioni di VPN. La fonte qui dei dati è il Play Store, forse anche altri siti simili, ma insomma download di app su smartphone, queste sono le fonti. E per chiarezza va detto che in effetti una persona potrebbe anche aver scaricato più di un'app, perché magari ne prova una, non gli piace, ne prova un'altra. Mm-hmm. Quindi non ogni download è una persona,
certo, ma ovviamente
tuttavia,
ma poi si utilizzano anche diverse VPN per diversi servizi, cioè non è detto che una persona abbia soltanto una VPN installata per volta, quindi ovviamente non possiamo fare dei conti di frazione di persone che hanno.
Tuttavia, per capirci, bisogna dire che appunto i download sono stati 12 milioni rispetto ad una popolazione russa di circa 150 milioni. Se ogni download fosse una persona, dovremmo dire che l'8% delle persone ha almeno preso in considerazione, perché poi magari alcuni hanno smesso di usarla, l'installazione della VPN. Andiamo a tagliare un pochino, perché questa sarebbe senz'altro una stima al rialzo, e esce fuori che qualche punto percentuale della popolazione russa, che ne so, il 2-3%, sta utilizzando le VPN, da che probabilmente prima erano molti meno. Per chiarezza, di nuovo, è vero che prima i download erano pochi al giorno, però magari, cioè, questo è solo un periodo breve con molti download. Prima invece magari c'erano un numero basso di download ogni giorno, ma che magari proseguiva da 5 anni. Quindi non è che si è passati da 0 a 100. Tuttavia il fenomeno è molto chiaro, è molto chiaro quantomeno del sentimento di paura nei confronti della sorveglianza e della repressione e del fatto che si cerchino delle soluzioni. Le VPN, ricordiamo, che sono dei metodi con cui si può non essere anonimi su internet, non bisogna avere questa illusione, ma semplicemente superare un primo tratto di strada. Quindi se per esempio siete in Russia e usate la VPN, una VPN che per esempio si trova in Spagna, il governo russo quello che può facilmente sapere è che voi state usando una VPN che sta in Spagna, ma non riesce facilmente a capire cosa state facendo con quella VPN, quindi in pratica quali siti state vedendo, quale notizie state leggendo. Questo non riesce facilmente a capirlo, ma la VPN che sta in Spagna, quella sì che può sapere quello che state facendo voi. Quindi diciamo è un modo per spostare il problema, in che in molti casi è un senso di falsa sicurezza, ma in casi come questi probabilmente risulta se non la mossa migliore, quantomeno una mossa sensata.
Sì, anche perché diciamo come sottolineano, diciamo, negli articoli che abbiamo visto, in realtà il governo russo sta in un certo senso tollerando queste VPN, perché diciamo in linea di principio loro potrebbero cercare di bloccare completamente l'accesso a qualunque VPN,
sì.
Però questa cosa sarebbe un isolamento totale e sarebbe anche difficile da implementare dal punto
non così difficile.
Sì, vabbè, dico, sarebbe comunque
già, diciamo, riconoscere che un traffico è VPN è piuttosto semplice.
Sì. Del resto, comunque, diciamo, probabilmente anche per non fare arrabbiare più di tanto la popolazione, ricordiamo che se ne dica o che dicano gli apologeti di Putin, comunque in Russia appunto le persone stanno scappando, i lavoratori stanno scappando, chi può ovviamente, chiudono i negozi, non possono accedere ai servizi. Il governo sa benissimo che se anche proibissero completamente l'accesso a internet, limitando soltanto a quello che c'è all'interno del territorio russo, che sostanzialmente questo sarebbe l'effetto di bloccare completamente il traffico del VPN, sostanzialmente incrementerebbero il livello di arrabbiatura della gente, che potrebbe anche pensare di fare qualcosa.
Sì, potrebbe avere un effetto opposto, perché in fondo adesso si parla del fatto che punti percentuali della popolazione raggiungono internet in maniera diversa, il che ricordiamoci, come dire, il segno è chiaro, ma non è che questo ci deve far pensare al fatto che ci sia che questa roba delle VPN sia una cosa di massa. È una cosa abbastanza di massa il fatto di non essere così strano conoscere qualcuno, no? Cioè 2%,
sì, vuol dire
che c'è qualcuno che lo fa.
Vuol dire che quelli che tecnologicamente sono, diciamo, a livello di saperlo fare, lo fanno. Questo è
ma vuol dire comunque che al 98, al restante 98% lo decidi tu cosa,
esatto,
si vedono,
esatto.
E quindi
però è interessante che per esempio il mese scorso, parlando di questo argomento una televisione Bielorussia, il portavoce di Putin, Peskov, ha ammesso chiaramente che anche lui aveva scaricato una VPN, perché non avrebbe dovuto farlo. Quindi
infatti non vedo perché no.
Quindi comunque vedete, è talmente, cioè, nel senso, questa cosa è abbastanza ridicola, però è chiaro qual è la questione, cioè, nel senso, la Russia per ritorsione ha bloccato un sacco di siti, ma anche gli stessi politici russi magari vogliono accedere alle informazioni occidentali, quindi diciamo è una situazione abbastanza singolare.
E sempre di VPN continuiamo a parlare, perché le VPN sono sempre uno strumento, sembra che in modalità ricorrente sono al centro delle news. Noi non sempre ne parliamo così tanto, in questo caso chiaramente c'erano dei riferimenti all'attualità per cui meritavano di farle, e il motivo per cui ritornano spesso agli onori della cronaca è il fatto che una VPN è tanto sicura quanto ci si può fidare della persona che la opera. Cioè non si tratta, a parte spesso sappiamo che non esistono strumenti tecnici magici, ma non si tratta di uno strumento tecnico che risolve il problema della fiducia nel tuo fornitore di connettività. Semplicemente ti permette di in qualche modo scegliertelo. Cioè se tu vivi in Italia, più o meno il tuo fornitore di connettività, certo tu puoi scegliere tra virgolette, ma in pratica chi sarà? Telecom, Fastweb, cioè, Iscali, quelli so.
Ce ne sono, diciamo, quei 4-5 più grossi, qualcun altro più piccolo che magari ancora sopravvive, però comunque alla fine pochi sono, la scelta è quella.
Se invece usi una VPN, questo ti permette di non far sapere quasi niente a Telecom e di invece fidarti di qualche persona che conosci, che o gestisce un servizio di VPN, no, che hai letto sui giornali, che sono affidabili e che magari si trovano in Francia, in Marocco, in Brasile. E tu a quel punto è vero che stai solo spostando il problema della fiducia, ma comunque questo non è poco, cioè scegliere di chi fidarci in genere è un passo interessante. Il problema è che queste entità a loro volta sono oggetto di pressioni, perché esatto, tutti quanti dicono: ah, so che un sacco di gente si fida di te e che quindi tu gestisci informazioni e che sei molto responsabile, perché invece non le condividi anche con me queste informazioni,
dove
che tu mantieni nel segreto,
dove me di solito è un governo qualsivoglia. Ora diciamo ci sono paesi che fanno più o meno enforcing sulle VPN. Uno di quelli che tradizionalmente, anche dal punto di vista della tecnologia e dell'informazione, è sempre stato tradizionalmente estremamente aperto, e infatti un sacco di servizi sono localizzati in quel paese, che sarebbe l'India. L'India, come sapete, l'India tradizionalmente ha sempre avuto un governo, diciamo, tra virgolette, democratico, nelle varie declinazioni di questo termine, però diciamo sostanzialmente un paese in cui non ci sono mai stati diciamo eccessi autoritari diciamo di alto livello.
Ma tutto può
venire. Beh, anche perché negli ultimi anni, come sapete, mi pare che sono due legislature, mi pare che vince.
Siamo alla seconda, sì.
Sì, mi pare di sì, che vince il Partito Nazionalista Indù, che una volta ne abbiamo parlato.
Sì, brevemente.
Sì, sì, che sposa un'ideologia che è quella dell'Hindutva, che sostanzialmente se ne frega di quello che è successo nel mondo, nella scienza, nella cosa, e dice che tutto è relegato, è tutto originato dalla cultura induista, quindi tutti gli altri possono andare a quel paese, quindi con crisi religiose, crisi. E giustamente è un governo che, essendo un governo di destra autoritario e nazionalista, è ben attirato dall'idea di poter avere accesso a questi dati, e infatti ha fatto appositamente una legge. Sostanzialmente a partire dal 28 aprile, cioè anzi il 28 aprile, è stato annunciato che le VPN, compagnie che forniscono servizi VPN, dovranno registrare dei dati dei loro utenti, ovviamente non tutto, però dei dati dei loro utenti, e mantenerli per 5 anni. Quindi sostanzialmente gli davano 2 mesi di tempo per ottemperare a questa cosa.
Va detto che in India le VPN sono molto usate. Perché sono molto usate? Questo potrebbe stonare con il fatto che poco fa abbiamo detto che in fondo in India la situazione repressiva non è particolarmente forte, ma ricordiamoci che c'è anche un altro motivo per cui le persone usano le VPN, che è quello di aggirare quello che viene chiamato geoblocking, che è quella cosa per cui, per esempio, se voi non siete in Italia non potete vedere il sito della RAI. Cosa fanno molte persone che sono italofone o comunque legate per qualche motivo sentimentale alla radiotelevisione italiana, che non si trovano in Italia? Si fanno una VPN in Italia. Ecco, da questo punto di vista, quindi, chi è che indiano ha una indiano, o diciamo persona a cui gliene frega qualcosa, cioè, persone per cui il governo indiano ha un'attenzione, che si fa una VPN in India stessa, perché in genere chi vuole evadere la censura, la sorveglianza che gli fa
il proprio paese,
il service provider, e quindi non c'è senso il proprio paese, non si cerca la VPN nello stesso paese, se no sta la capa 12, esatto. Se la cerca fuori,
esatto.
Se questa legge va a colpire i VPN provider che sono in India, a chi si rivolge effettivamente questa legge? Chi sono le persone colpite? Non tanto gli indiani che si cercano la VPN fuori dall'India, ma le persone da fuori l'India che si fanno una VPN in India, le quali potrebbero farlo, tra gli altri motivi, per motivi di evasione del job blocking, perché sono delle persone, diciamo, indiane, se siano cittadini oppure no, persone che si sentono in qualche modo di essere interne al paese, ma che stanno fuori.
Sì, no, ma anche banalmente per persone che vengono da altri paesi e che sfruttano le aziende indiane, che l'India, dicevamo, è dal punto di vista della information technology è un paese avanzato, nel senso che un sacco di aziende, per via ovviamente del fatto che c'è una buona quantità di forza lavoro a basso costo, ma comunque valida, si è un sacco di gente hanno aperto in India filiali, quindi varie società di VPN hanno la sede in India, e quindi magari da fuori tu vivi in un paese dove c'è la censura e sfrutti la VPN indiana perché ti conviene. È facile accedere, ce ne sono tante, eccetera. E sono proprio su questi che il governo indiano vuole mettere l'occhio. Vuole mettere l'occhio per quali motivi? Vabbè, i motivi sono sempre i soliti. Alla fine, la questione è al solito il controllo di eventuali attività illegali, l'investigazione su potenziale crimini informatici, insomma robe del genere, anche se, come fanno notare da più parti, il governo indiano negli ultimi anni, da quando c'è appunto il governo del Partito Nazionalista Indù, ci sono state un sacco di erosioni delle libertà civili. Quindi il fatto che il governo voglia vedere questi dati, voglia costringere i fornitori di servizi VPN a detenere i dati degli utenti per 5 anni è una pessima notizia.
Sì, sicuramente. Senti, io andrei a mettere un ultimo stacco musicale. Beh, no, ce le spariamo tutte.
No, finiamo questa notizia e poi andiamo avanti, scusa.
Allora me ne sono perso un pezzo.
Aspetta, la risposta. Che sostanzialmente i fornitori di VPN indiani stanno minacciando lasceranno il paese. Ora, la VPN è appunto un tipo di tecnologia che è intrinsecamente pensata per essere usata anche da un paese all'altro, quindi alla fine questa cosa alle grandi multinazionali che forniscono servizi VPN, di farli partire all'India gli sta fregando relativamente. Sì. Quindi se vedono una cosa del genere sono pronti a staccare, anche perché appunto l'India è su una pessima china da questo punto di vista. Ricordiamo che facciamo notare come Reporter Senza Frontiere ha attualmente nella propria classifica fatto scendere l'India a 150° posto su 180, che è molto in basso, cioè stiamo scendendo ai livelli di paesi come la Russia e la Cina. Quindi a questo punto mettiamo l'ultima cosa di musica e poi facciamo le ultime notiziole.
Do they really think that this time it would work? You know,
22 e 43, continuiamo con le notizie di attualità nella puntata di oggi 8 maggio delle dita nella presa, e abbiamo parlato di VPN, di modi per evitare che la nostra connessione sia sorvegliata, ma talvolta sappiamo che il problema non è tanto il fatto che qualcuno stia sorvegliando la comunicazione, quanto il fatto che dei guasti possono effettivamente avvenire. Non sempre i guasti sono il risultato di un blocco governativo, e naturalmente, insomma, i guasti su internet possono avere un impatto variabile. Ad esempio, così soltanto per supposizione, potremmo pensare che se noi abbiamo una sorta di elettrodomestico, il quale però si avvale del titolo di Internet of Things, in genere quello che fa
quindi un elettrodomestico smart.
È un elettrodomestico smart,
sì, quelli intelligenti che fanno le cose da solo, che quindi si connettono sempre e praticamente ti permettono di lavorare tu molto di meno perché c'è qualcuno che ci pensa.
Sì, hai capito bene, esatto, ecco. Quel tipo di apparecchio che in genere si collega a dei server gestiti da un'azienda e con quei server, diciamo, li permette una coordinazione. Questo è chiaro che se per certi versi è un'intrusione delle aziende nella nostra vita, in pratica non so come un'azienda dovrebbe volere, che ne so, alzarmi il riscaldamento a casa mia, cioè che incentivo ce ne ha, no? A farmi sentire freddo o caldo, così, per farmi uno scherzetto.
No, questa cosa non succede, infatti. Casomai al massimo quello che fanno è raccogliere e riutilizzare i dati che raccolgono dal tuo uso di casa tua.
Ecco, questo magari potrebbe succedere.
Però, diciamo, questo è un problema che, diciamo, alcuni che non si pongono, molti si sono posti quando sicuramente chi si è comprato determinati oggetti smart non si è posto, in generale non si pone, è che noi siamo in un bel sistema di libero mercato in cui le aziende nascono, crescono, si sviluppano, ti vendono i loro prodotti e poi ogni tanto falliscono e chiudono.
Falliscono, e quando falliscono chiaramente non è soltanto che non producono più i prodotti e che quindi tu sarai magari l'ultimo acquirente.
E questo sarebbe il meno, sarebbe già fastidioso, perché magari il tuo frigorifero che fa la spesa da solo c'ha il sensore che se si rompe e vallo a capire quale sensore c'ha perché non c'è più l'assistenza. Però comunque continuerebbe a funzionare.
Finché funziona.
Ma l'azienda che gestisce anche i server, gestisce anche le persone che fanno i server con tutto il sistema informatico, sì, che gestisce questi elettrodomestici.
E paga praticamente l'affitto per il locale server.
Paga l'affitto del locale server, i server stessi.
La corrente.
E impiegati, quando fallisce. I sistemisti. Quando fallisce tutto questo fa puff.
E il giorno dopo i server si spengono.
Si spengono e la tua casa smart ha improvvisamente perso la parte smart, ha perso il cervello, per dirlo in una maniera diciamo semplice.
Anche
e le tue belle app che ti gestivano il frigorifero, la lavatrice, il riscaldamento, l'apertura delle finestre e delle porte, di punto in bianco smettono di connettersi al server e non funziona più niente.
Proprio così.
È quello che è successo negli Stati Uniti per il fallimento di una ditta che si chiama Insteon. Questa ditta, che diciamo si chiamava anche, che era collegata con un'altra ditta che si chiama Smart Labs, che a sua volta era collegata con un'altra ditta che si chiama Smart Home, quindi questo gruppo di ditte, sono praticamente, c'è stato un bellissimo effetto domino con caduta globale e di conseguenza niente, di conseguenza semplicemente la ditta è fallita, i server, il cloud non c'è più, tutti gli apparecchi della Smart Lab, Smart Home, Insteon proprietari, tecnologia proprietaria, sottolineo così tanto per se qualcuno pensasse no vabbè mi vado a dampare il firmware, mi leggo il codice, non c'è niente di libero aperto,
a parte che in genere comunque spesso questi prodotti, cioè, si collegano soltanto al server loro,
esatto,
e voi non potete farli collegare al server vostro, perché altrimenti sarebbe secondo loro un problema di sicurezza. Questo, quindi in genere questi apparecchi spesso non li risistemate, non facilmente almeno, insomma è un vero e proprio hack se riuscite a cambiare il modo in cui si comporta il vostro frigorifero smart.
Sì, quindi praticamente questi qua si sono venuti a trovare con delle simpatiche mattonelle sopra mobili e sopra pavimenti, non so come si può chiamare un frigorifero che non funziona, cioè un armadio in plastica, uno scaffale in plastica con le pareti coibentate.
Coibentato, sì. Se ci metti dentro delle cose rimangono un po' più fresche.
Sì, vabbè, io suggerirei a questi utenti di questi frigoriferi di utilizzare, ritornare alla saggezza del passato, insomma, ti vai a comprare il ghiaccio, lo metti là dentro e il frigorifero comunque continua a funzionare, periodicamente devi cambiare il ghiaccio, vabbè, ma...
Che problema c'è?
Insomma, i nostri bisnonni lo facevano, lo puoi fare pure tu.
È una soluzione smart.
Esatto. Comunque, lasciando perdere lo scherzo su questa cosa, si capisce subito qual è il problema che noi abbiamo più volte sottolineato quando parlavamo di internet delle cose, di smart home e robe del genere. Noi stiamo parlando sempre appunto di prodotti ditte private, che per quanto noi possiamo fare il tifo che il prodotto della ditta da cui abbiamo comprato, che la ditta da cui abbiamo comprato il prodotto non fallisca, comunque le ditte possono fallire, possono succedere delle cose, i servizi si possono interrompere e a quel punto i famosi oggetti smart, di smart non gli rimane proprio niente. Quindi diciamo, ovviamente se pensate... optate, se esistono verso cose appunto con software open source, free software, robe del genere, se esistono, io non so se esistano internet delle cose,
sì, ne esistono, ne esistono, ma non sono molto frigorifero diffuse. Smart, questo non lo so, non penso, cose così, ma tipo le lampadine, sì.
Le lampadine, vabbè, super. Il problema qua non sono le lampadine.
No, infatti. Sì, sicuramente no, in generale la somma di questo grande abuso di tecnologia che è l'Internet of Things con la concentrazione aziendale fa sì che le possibilità che questa roba fallisca sono enormi e che alcuni di questi eventi possono essere improvvisi e spettacolari, no? Che sì, è la cosa più incredibile. Cioè, a un certo punto tutte le persone si trovano senza il riscaldamento, perché così? Perché tutte le loro centraline sono impazzite. Ecco, questo tipo di problemi sono quelli che vediamo. Ed è un problema in generale legato al fatto che noi ci fidiamo molto delle nostre sorgenti di tecnologia, no? Sappiamo che la tecnologia ha sempre un po' qualcosa di magico, chi ce lo dà ci vende un oggetto che noi speriamo funzioni per sempre, a volte ci fidiamo che sia così, ma poi... insomma c'è sempre, no, un clima strano, no, del sospetto di chi ti dà qualcosa che funziona e tu non sai nemmeno bene perché funziona. Cioè il frigorifero di marca funzionerà meglio di uno invece di una sottomarca, o in fondo è sempre la stessa roba con il logo diverso? Questo tutti se lo chiedono, no? Come faccio a capire io qual è una marca più affidabile di un'altra? E pensate che questo problema si pone tantissimo anche per ma ho invertito l'ordine delle notizie, vabbè, no, niente, andrà così. Si pone molto anche per il codice. Infatti noi quando utilizziamo dei programmi di fatto stiamo dando una fiducia simile a quella che gli utenti di questa marca di Internet of Things hanno fatto, che in realtà, anche se all'inizio non pensava, non si fidavano solamente della bontà dell'oggetto prodotto, ma del fatto che quella compagnia rimanesse in vita, rimanesse onesta fino alla fine, eccetera. Lo stesso problema lo si fa anche con il software. Non soltanto ci si fida del fatto, quando si usa un software, che quel software sia di buona qualità, ma in un mondo come questo, in cui gli aggiornamenti sono qualcosa di sempre più incentivato, in cui in genere le persone aggiornano tutto continuamente, appena possibile, perché in generale questo sembra essere il comportamento che ci viene proposto come migliore, voi capite che a ogni aggiornamento si rinnova la possibilità che qualcuno vi dia del software che con la versione prima era ottima, mentre la versione nuova potrebbe anche essere pessima. E questi sono stati alcuni casi che hanno permesso, diciamo, delle prese di parola interessanti da parte di alcune sviluppatori di codice open source.
Sì, diciamo tra l'altro che per quanto riguarda il codice abbiamo anche un altro livello, che in realtà il livello ci va anche nell'hardware, perché noi parliamo del nostro frigorifero, il frigorifero smart, però ricordiamo che c'è il frigorifero smart, comprende dentro sensori, comprende dentro vari pezzi che potrebbero essere fatti anche a ditte diverse. Nel caso del software è ancora a maggior ragione, perché noi abbiamo il nostro programma finale che magari utilizza tante librerie, e queste librerie magari sono fatte da altre persone, e dato che appunto il software alla fine, anche software, diciamo, soprattutto il software open source, alla fine essendo molto granulare, potrebbe avere delle dipendenze da librerie che sono gestite sostanzialmente da poche persone, al limite una, però diciamo,
certo, capita, ci sono stati tanti software anche famosi che sono stati mantenuti per anni e anni e anni da due persone.
Sì, quindi sostanzialmente se a un certo punto qualcuna di queste due persone, come dire, si incazza, potrebbero succedere cose strane. Allora, uno dei motivi per cui diciamo le persone si irritano notevolmente, soprattutto quando lavorano, è che quando non gli viene riconosciuto il lavoro che fanno.
Certo, specie se quello che hai fatto è risultato fondamentale per progetti importanti e acclamati anche e ricompensati, direi, economicamente. Tu ne hai fatto una parte utile, eppure tu non conti.
Sì, non conti e soprattutto neanche ti pagano.
Neanche ti pagano, ci mancherebbe.
E quindi sostanzialmente quello che è successo è che per dare la prima notizia, uno sviluppatore di una libreria abbastanza, due librerie abbastanza comuni, che si chiamano Colors and Faker, non essendo stato pagato, ha deciso di mandare su cos'era, GitHub, dov'era?
Sì, ha messo GitHub, una versione nuova, l'ha caricata. Sì,
ha messo una versione nuova nel repository della libreria.
E tutti quelli che hanno aggiornato si sono beccati la versione nuova. Peccato, la versione nuova era stata intenzionalmente sabotata. Sì. Era stata sabotata per mandare un un qualche cosa che assomigliava ad una, una presa di posizione, direi, perché quello che faceva era dire libertà, 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 con veniva chiamata, no, una bandiera americana,
più o meno fatta in ASCII art.
Sì, ma lì c'era chiaramente una era una critica, no? Diceva: ma tanto io sto a fare questa roba per open source, libertà, e poi alla fine è la vostra libertà di usare le mie librerie all'interno di progetti che hanno il budget di milioni e milioni di dollari, a me non mi arriva una lira, sapete che c'è, se volete che io gli aggiornamenti che faccio vi possiate fidare, allora mi pagate. Perché la sua libreria in particolare era molto usata da tante persone e anche da alcune grandi aziende, e ha proprio detto: a me non mi va più di supportare aziende enormi che stanno nei 500 di Fortune e anche magari altre più piccole con il mio lavoro gratis. Non c'è molto altro da dire, fate come vi pare, o mi date un sacco di soldi oppure mantenetevelo da voi.
Sì, quindi chiaramente questa cosa qua.
E le persone sono molto arrabbiate, perché hanno detto: no, ma come, non si fa così, questo no, noi ti abbiamo dato della fiducia e tu non puoi fare un aggiornamento malevolo. Che è, secondo me, un comportamento interessante, no? Perché ci fa capire come quello spirito, no, del ognuno può revisionare il codice delle altre persone, ma poi in realtà nessuno lo stava revisionando questo codice, tu fai gli aggiornamenti a caso e speri che funzioni tutto.
Sì, ma infatti la cosa assurda in questa storia è che sostanzialmente la tesi dello sviluppatore è stata pienamente dimostrata. Cioè, lui sostanzialmente facendo questo lavoro gratis, faceva un lavoro che appunto non solo serviva ad altri profumatamente pagati, il suo lavoro gratis era usato da altri profumatamente pagati, ma questi altri che lo usavano non si curavano neanche di controllarlo. Quindi sostanzialmente alla fine c'erano tutta una serie di grossi progetti che dipendevano da una persona che faceva lavoro da volontario, che diciamo nella mitologia, nell'epopea del free software, questo sicuramente può essere visto in maniera eroica, però effettivamente è abbastanza assurda come cosa che ormai ci sono progetti milionari che si basano sul lavoro di poche persone che lo fanno spesso come volontari.
Sì.
E questo è, diciamo, un...
E questa è una risposta, come dire, un po'... comunque ha creato dei problemi, no? Perché a tante persone magari si è rotto un sistema per una giornata, hanno dovuto passare un po' di tempo a risolvere questo problema. Insomma, è stato, come dire, se hai perso un pomeriggio per risolvere questo problema, forse ti sei fatto delle riflessioni al riguardo. E, evidentemente ha fatto scuola. Questo episodio, sì, che non è nuovissimo, è di gennaio, ha fatto scuola, e più recentemente, un mese e mezzo fa, qualcuno ha pensato di seguire lo stesso spirito, ma direi spingendosi un po' più là, e dire: ma io, se mantengo dei software, allora questo mi mette in una posizione in fondo di poter avere delle prese di posizione su quello, certo, che mi avviene
ora,
intorno.
C'è da dire che questa cosa, dal punto di vista filosofico, nel discorso nella comunità del free software, è da tempo che se ne discute. discute, nel senso che ci sono vari proponenti. Allora, come sapete, la comunità del free software è ampiamente fissata con le licenze, cioè, quindi ci sono centinaia e centinaia, cioè decine e anche centinaia di licenze, le più svariate possibili, che aggiungono cavilli contro cavilli per cercare di direzionare l'uso del software che viene sviluppato con queste licenze, impedire che determinate cose possano essere fatte, o per permettere un uso massivo, diciamo, a chi serve di questo codice. In particolare è molto antica la questione se una licenza libera, se è possibile fare una licenza libera che però impedisca di usare software per fare cose negative, tipo per scopi militari. Sì, ma in realtà la discussione era molto ampia.
Era una discussione più ampia, certo, sì, certo. Sì.
Perché sostanzialmente questa è una discussione lunga, perché c'è si contrappone il lato filosofico, puramente filosofico, che dice: ah, se il software è libero, non è per cui non possiamo mettere limitazioni, perché se mettiamo delle limitazioni, allora sarebbe un'altra forma di software limitato, con una forma di proprietà che magari non è una proprietà di un'azienda privata, ma è una proprietà che ti impedisce di fare di utilizzarlo per determinati,
certo,
scopi.
Se tu mi fai le cose che non mi impedisci gli scopi militari, chi fa sì che poi ci non sia qualcun altro che dice che allora il suo software non può essere usato, che ne so, dai musulmani? In effetti il problema che si apre è grave.
Se la vedi dal punto di vista filosofico, il togliere una cosa è un problema grave. Dall'altra parte c'è chi dà una valenza sociale al software libero e quindi dice che è giusto per cose che sono universalmente riconosciute, la libertà, appunto il pacifismo, eccetera, è giusto che, cioè, mettere dei paletti di questo tipo non corrisponde a mettere i paletti del classico software proprietario, è un'altra cosa e quindi è possibile farla. Ora, uno sviluppatore che evidentemente apparteneva alla seconda scuola, a giudicare da quello che ha fatto, ha deciso, dato che si è trovato anche in questo caso a essere l'unico o uno dei pochi, comunque sicuramente uno fondamentale, a sviluppare una data libreria, un pacchetto, diciamo, ha pensato bene di dire: io, siccome sono solo io a fare questo lavoro, io dico che per me questo software non deve essere usato da paesi che hanno causato una guerra, e di conseguenza ha usato la stessa tecnica.
E non ha solo detto che non dovresti usarlo e che se lo fai, cioè, perché, nel senso, se tu fai una denuncia in cui dici che non si può, quello che stai dicendo è che se tu lo fai io ti denuncio.
Sì. No, invece lui ha agito praticamente: se tu non lo puoi usare, cioè se lo usi ti succede qualcosa. Che ti succede?
Ti succede che questo è un fatto magari non tutti sanno, anche magari tra chi un po' si occupa di tecnica. Molto spesso i programmi per installare sono dei programmi a tutti gli effetti che possono fare quello che gli pare. Quindi che cos'è
anche
che fa?
Anche perché in genere quando tu installi qualcosa a livello di un computer spesso hai i privilegi di amministratore.
Spesso sì, ma anche se non li hai almeno quelli dell'utente con cui fai più operazioni, che poi sono tutte le cose interessanti, ma insomma, senza entrare nei tecnicismi. Che fa il suo programma quando tu lo installi? Lui guarda che IP hai. E se il tuo IP è della Russia o della Bielorussia, insomma, cioè, si è fatto una mappa degli IP, voi potreste pensare che vi proibisce di installarlo.
No. Qualcosa la installa effettivamente.
Qualcosa la installa e diciamo che si assicura che ci sia abbastanza spazio sul vostro disco.
E se non c'è, lo crea.
E anche se c'è, in realtà, lui prende e cancella. Com'è che fa? Cancella non tutti i file dell'utente, ma. Com'è?
Sì, comincia a cancellare tutti i dati, a sovrascrivere tutti i file sulla macchina della cosa, quindi è una combinazione di cancellare i dati e sovrascriverli con messaggi di pace.
Ok, quindi manda un messaggio multilingua con scritto: la guerra non è la risposta, cose del genere, siamo tutti quanti connessi, fate la cosa giusta, rispettate la morale e cose del genere. E così vi cancella tutti quanti i file, siccome il vostro IP è in Russia. Ora, è questo su una libreria Node.IPC, che è una libreria anche questa parecchio usata. Insomma, è... non è esattamente, perché lui prima l'ha fatto su un modulo di test che verosimilmente si è installato solo lui per fare la prova. Sì, cioè, sì. Un modulo che l'hai appena creato tu, si chiama Peace Not War e serve solo a quello.
Chiaramente.
Era quindi, no, come dire, qualcuno ha fatto una roba strana, vabbè, non installatela, era un esperimento. No, no, poi l'ha messa dentro una libreria famosa e così è andata. Di conseguenza, capite che se quelli di prima avevano fatto, come dire, un giorno hanno fatto in modo che la loro libreria non funzionasse più, cioè non è che quelli di prima, non è che hanno impedito che tu la installassi, hanno detto no, va bene, la puoi installare, ma non fa più quello che pensi, fa delle cose completamente inutili, quindi sostanzialmente ha installato qualche cosa che non funziona. Questa è molto peggio. Questa, solo per alcune persone, basate tra l'altro solo sulla provenienza, non sul loro coinvolgimento in azioni militari, no?
Sì, sì, magari
non è che i russi sono tutti quanti per la guerra.
Sì, sì, ma magari quelli erano tipo un gruppetto di resistenza che dava la mano ai cittadini ucraini al confine, come si chiama, e si sono visti cancellato tutto perché stavano in Russia. Diciamo, un'operazione che, se voleva essere pacifista, è stata fatta un poco con l'accetta, anzi direi con la mannaia, altro che accetta.
Sì, sì, nettamente. Comunque, diciamo che il tema è molto chiaro, no? Il tema che si apre, ce ne sono vari, no? Un affidamento cieco ad un sistema, no, di fornitura che in genere non viene mai, come dire, non viene mai verificato. Cioè, si prende il codice, lo si esegue, ci si fida del fatto che chiunque dovrebbe mettere codice buono e fare solamente aggiornamenti positivi. No? Se succede qualcosa, che cosa di male, la colpa è di chi ce l'ha messo e non mai di chi ha eseguito un programma preso a caso da internet. Insomma, ci sono un po' di elementi e naturalmente quello del poter decidere chi utilizza il software che le persone scrivono, perché se il free software ha dato tanti contributi al riguardo che ci hanno mosso più in là di dove si era prima, la strada è ancora lunga, perché comunque se il software è libero e questa libertà del software si tramuta nel fatto che poi in pratica con quel software libero ci si possono fare le guerre, capite che è una libertà un po' monca.
Esatto. Va bene, chiudiamo con questo argomento e diamo l'ultima notiziola, che, visto che abbiamo parlato abbondantemente di un tema spinoso, cioè la guerra in Ucraina e vari punti, resuscitiamo un vecchio ma sempre attuale, solo che non se ne parla più, tema spinoso.
Sì, per penso dare che esista più questa cosa di cui stai per parlare.
Sì, sì, no, ci hanno detto che c'era un virus e una malattia che...
E tu parli del programma di prima che ti cancellava i file.
No, era, dice, questo è un virus biologico. Okay. Ci hanno detto che sembra ci siano ancora i contagi, però hanno tolto tutti... Che qua sembra che tutto funziona come se nulla fosse, vabbè, pazienza, avevamo capito male,
sì,
evidentemente, avevamo capito male
ma se non avete proprio dimenticato tutto, insomma, sareste ricordati senz'altro del clima che si è respirato con i vari lockdown nelle varie maniere diverse che ci sono stati, i coprifuoco, e di un clima di sorveglianza che si sentiva molto forte, cioè, non perché adesso viviamo nel posto più libero che mai si potesse sognare, ma insomma il clima era molto accentuato, no? In cui ci si chiedeva, certo, ma e se adesso si mettessero a sorvegliare ognuno dove va? E se adesso, no, Google sta a fare le statistiche con cui ci dice che si è accorto che le persone escono di meno, ma quindi Google ci guarda dove andiamo, ma allora potrebbe fare la soffiata e farmi dire quante volte,
quante cose tempo abbiamo perso appresso a discutere o anche a domande che ci facevano su possibili ruoli di sorveglianza di quelle innocentissime in quanto del tutto inutili app tipo Immuni che
Immuni beata innocenza,
beata innocenza. Quindi, diciamo, in realtà c'era questa situazione del Covid, dei lockdown, e questo rischio di sorveglianza di cui si parlava, che poi effettivamente, almeno finora, non sono usciti granché dati su questa sorveglianza, che diciamo che, se è stata fatta in qualche maniera, l'aggettivo più idoneo per questa sorveglianza è male, nel senso che almeno da noi non sembra che sia stata fatta granché di sorveglianza.
Dimentichi le persone che venivano fermate in spiaggia comunque.
Sì, sì, io parlo della sorveglianza informatica, quella tramite il controllo delle app, eccetera. Quella,
per quanto ne sappiamo noi.
Per quanto ne sappiamo, cioè non è uscito niente che sembri che qualcuno abbia mai controllato, anzi c'erano seri dubbi che probabilmente controllassero anche le motivi delle cose utili che venivano fuori da queste app. Invece negli Stati Uniti è venuto fuori un documento interessante a proposito di chi pensava che qualcuno potesse sorvegliare tramite questa cosa, che sostanzialmente riguarda il CDC americano, cioè il Center for Disease Control and Prevention, cioè sostanzialmente l'equivalente potremmo dire l'Istituto Superiore di Sanità degli Stati Uniti.
Sì.
Che è quella, diciamo, l'entità che più ha coordinato e è stata coinvolta nelle politiche di controllo della pandemia negli Stati Uniti. Ora, praticamente è venuto fuori che il CDC ha investito una cifra che oggettivamente è una cifra bassa rispetto ai soldi che sono girati su questi argomenti, appena $400,000. Per fare che cosa? Per comprare da una compagnia saudita l'accesso a un anno di dati di che cosa? Di dati di diciamo milioni di telefoni americani per studiare una serie di pattern di movimento della popolazione, per la precisione quella attorno alle scuole, diciamo elementari medie, diciamo K12 come dicono negli Stati Uniti, che sono l'equivalente delle nostre elementari medie, per controllare altre cose comunque, tra cui che c'erano i pattern, la correlazione dei pattern di mobilità e dei casi di Covid-19, il controllo delle restrizioni di movimento per mostrare la compliance, quindi quanto effettivamente le restrizioni siano state rispettate o meno. Vabbè, poi c'era la cosa sulla nazione Navajo, vabbè, lasciamo stare. E quindi sostanzialmente ha comprato questi dati e le loro analisi. Per fare che sostanzialmente da quello che si può dedurre sostanzialmente questa cosa era per controllare se effettivamente sono state rispettate le policy e che impatto hanno avuto, infatti controllare le dinamiche di movimento e le dinamiche di insorgenza dei casi, diciamo, serve a questo. Fino a qua, diciamo, per quanto possa essere deprecabile il fatto che un istituto americano, diciamo che statale, si debba comprare da una società privata le analisi dei dati dei telefoni americani,
che suppone che quella società li abbia quei dati. Cioè, la cosa non è che è andata che, tipo, non so, il governo ha ordinato di acquisire quei dati e poi ha chiesto ad una società terza di processarli nel rispetto di alcune cose. Ha chiesto a una società che già li aveva di far riavere questi report.
Notare che questa società era una società che era stata, aveva già avuto problemi. Perché il diciamo, era stata per esempio bannata
dal Google Play Store.
Da Google Play Store, perché era una società che sostanzialmente vendeva dati di smartphone a chiunque glieli chiedesse. Ho fatto un errore poco fa, la società non è saudita, ma era diciamo gestita da l'ex capo dell'intelligenza saudita. Quindi, diciamo, questa società già aveva i dati, li vendeva a chiunque, e un ente del governo americano li ha comprati allo scopo di farci i suoi studi, che sarebbero studi alla fine non tanto criticabili se la vediamo dal punto di vista epidemiologico, però in realtà se noi leggiamo come lo volevano utilizzare è interessante come come spuntano fuori robe come che loro li vogliono utilizzare anche per altre cose, come diciamo per poi supportare il lavoro dell'istituto anche su aree che non riguardano il Covid-19, su priorità riguardanti la salute, ma anche per quanto riguarda gli spazi verdi, i parcheggi, l'attività fisica, insomma tutta una serie di cose che anche la migrazione della popolazione, Tutta una serie di cose che sostanzialmente fa capire che in realtà questo il CDC, appunto, che è un ente che si dovrebbe occupare di sanità, ha comprato dei dati per utilizzarlo per scopi qualsivoglia, cioè scopi che no, non è, non sono esattamente scopi, scopi che c'entrano vagamente con la loro mission, se vogliamo usare un termine, diciamo, con quello che l'istituto dovrebbe fare, ma sostanzialmente li può usare per qualunque cosa. E questa cosa ovviamente ha portato a un poco di critiche negli Stati Uniti, perché appunto la società già aveva questi dati, il governo sostanzialmente, il governo tramite un ente controllato finanzia queste società, perché sostanzialmente la società vende i dati se qualcuno se li compra, se il primo a comprarsi è il governo americano. È diciamo, una cosa appunto preoccupante. Questa cosa ovviamente, diciamo, ci sono, ha creato preoccupazioni, è stata tirata fuori anche dall'EFF, Electronic Frontier Foundation, che diciamo spesso,
è l'ente ufficiale dei brontoloni.
L'ente ufficiale dei brontoloni negli Stati Uniti. Quindi diciamo, andremo a vedere se in futuro verranno fuori altre notizie di questo tipo. Però, diciamo, noi dobbiamo essere, ci dobbiamo sentire, diciamo, un pochettino rincuorati del fatto che noi abbiamo solo perso tempo a dire tutte le possibili. Possibili, diciamo, problemi che ci potevano essere con la privacy da controllo in seguito al coronavirus, perché effettivamente qualcuno queste cose le ha fatte, anche se non da noi ma negli Stati Uniti, o almeno al momento da solo sono venute, diciamo, lasciando perdere i governi tipo quelli della Corea del Sud, Singapore, che lo dichiaravano, che monitoravano tutto, diciamo, a parte questi, solo negli Stati Uniti è venuto fuori il fatto che questa cosa, questi tipi di monitoraggio effettivamente sono stati fatti e acquistati però da una società privata.
E quindi 23:15, noi vi salutiamo qui con queste ultime notiziole. Questa era Le dita nella presa, in onda su Radio Onda Rossa, una domenica ogni due. Se volete riascoltarci, andate sul sito ondarossa.info, cliccate sul palinsesto domenica, lì ci siamo noi. Noi tra due domeniche non è detto che andremo in onda, potremmo andare in onda direttamente la domenica prossima, oppure in effetti tra due, oppure tra tre, oppure ancora dopo, non ci abbiamo capito niente, è un mondo difficile. Poi però continuate a sintonizzarvi, perché anche quando non andiamo in onda mettiamo delle repliche, delle trasmissioni, talvolta nostre, spesso non nostre, che ci sembrano interessanti. See the rich men living in the high towers. See the girls having. E quindi buonanotte e a presto, risentirci. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao. Che non dovresti uscire.
No, invece lui è.
Fai. Cioè, perché il senso, se tu fai una denuncia. Sì. Si può, quello che sei fai, io ti denuncio.
Ti succede qualcosa. No, invece lui è.
Ti succede.
Ordinato e ti succede qualcosa.
Ti succede che il.
Della
un po' si occupa di tecnica, anche magari tra chi un po' si occupa di tecnica, che possono fare quello che gli pare.
E il CDC ha investito
a tutti gli effetti, che possono fare quello.
Di amministratore. Di che sono girati su questi argomenti. Esso ha i privilegi di amministratore.
Spesso sì, ma anche se non li hai, li hai.
Per fare
operazioni che poi sono
una compagnia saudita
che fa il suo programma,
l'accesso a un anno di dati,
operazioni che poi sono che fa il suo programma a che API sia o della BIA sia o della BIA degli IP, voi per esperienza si è fatto una mappa degli IP,
una serie di patti, no installa, cioè, qualcosa la installa effettivamente, qualcosa la installa effettivamente, qualcosa, per la precisione,
cura che ci sia abbastanza spazio sul vostro disco, cura che ci sia abbastanza spende e cancella
Stati Uniti, che sono l'equivalente,
non tutti i file del
spende e cancella Non
tutti i file del
file sulla macchina, c'erano i pattern, la correlazione dei casi di COVID-19, controllo della compliance, quindi quanto agi di pace. File sulla macchina era la cosa sulla nazione navale, vabbè, lasciamo stare.
La guerra non è la risposta. Siamo tutti quanti della cosa giusta, rispettate la morale del genere. Tutti quanti i file
che agi di pace.
È in Russia. A Node IPC, che è una libreria
si può dedurre
parecchio usata. Insomma, perché lui prima l'ha fatto su un modulo di test. La guerra non è la risposta.
Era per controllare.
È stato solo lui per fare la prova.
Sono state rispettate.
Tu ore serve solo a questo. Era quindi, no, come dire.
Infatti, controllare
è roba strana. Vabbè, un esperimento. No, poi l'ha messo dentro una libreria famosa. E così è andato. Dicono se è la cosa giusta.
Serve a questo.
Se quelli di prima.
Diciamo, per qua sa essere il fatto che un istituto
è in Russia,
diciamo che sta
non funzionasse più,
società privata IDA
a Node IPC parecchio usata, fa inutili, quindi sostanzialmente ha installato, perché lui prima l'ha fatto su, cioè la cosa non è che questa è molto peggio, questa sono basate tra l'altro solo sulla provenienza, coinvolgimento in azioni militari, no? Si prova, c'era un modulo che l'hai appena creato, che i russi sono tutti quanti per la guerra, sì. Tu ore serve solo a cui,
ma magari quelli erano tipo un gruppetto di resistenza che dava la mano,
che è stata una società
e si sono visti canci,
già li aveva, no poi l'ha messo in questi report,
no, che stavano in Russia,
e così è andato
a essere pacifista.
Capite che se quelli di prime un giorno
Lemi
non funzionasse più, cioè non è che diciamo che
era stata per esempio
fa inutili, quindi sostanziona, questa è molto peggio, questa sono basate tra l'altro solo sulla provenienza, non sul loro
dati di smartphone,
che i russi sono tutti quanti affidamento cieco,
sauditi, ma magari quelli era l'ex capo dell'intelligenza che dava la mano, sostanzialmente, quindi diciamo questa società già aveva i dati, li vendeva a chiunque e del governo americano li ha comprati allo scopo di farci i suoi studi, alla fine non tanto si sono visti cancellato tutto, la vediamo dal punto di vista che stavano in Russia, in realtà un'azione che se voleva essere pacifista come lo volevano utilizzare, come direi con la mannaia,
ci si fida del fatto
che fuori,
diciamo che molto chiaro, no, il tema pari, no, i positivi, affidamento cieco, cioè si prende il code, ci si fida del fatto che un programma preso a caso da internet
per poi il supporto
mettere codice buono e fare solamente aggiornamenti positivi, la colpa è di chi ce l'ha messo e non mai di un programma preso a caso da internet, di elementi, e naturalmente quello del poter decidere chi utilizza
il COVID-19,
software che le persone scrivono, se il free software ha dato,
ma anche per quanto riguarda gli spazi, attività fisica, insomma tutta una serie, anche la migrazione della popolazione,
se il free software ha
dato il CDC, appunto,
fatto che poi in pratica
ha comprato dei dati,
però ci si possono fare
utilizzarlo per scopi qualsivoglia,
un po' mon.
Vabbè, non con questo argomento, e diamo
fatto che poi in pratica un po'
guerra in Ucraina. Con questo argomento, e diamo un vecchio, se ne parla più, tema spinoso.
Sì,
guerra in Ucraina.
Questa cosa di cui
sì, no, ci hanno detto che diamo un vecchio, diciamo, con quello che l'istituto dovrebbe fare, ma spinoso.
Sì, per dare penso che esista più programma di prima che ti cancellava i file.
No. Okay. Ci hanno detto che è una malattia.
Programma di prima che ti cancellava i file.
No, e questa cosa. Okay. Ci hanno detto che. Che qua sembra che tutto poco di critiche. Nei. Avevamo capito. La società. Che qua sembra che tutto. Avevamo capito.
Non avete proprio.
Perno sostanzialmente.
L'altro del clima che si è respirato. Le varie maniere. Dati, coprifuoco.
Dei dati, se qualcuno se li compra.
Viviamo nel
diciamo, è una cosa
altro del clima
preoccupati,
coprifuoco, sorveglianza che si sente, ma viviamo nel sorvegliare ognuno dove va,
ha creato proprio dalle FF
statistiche con cui ci dice, ma e se adesso si mettesse la uno dove va Google sta a fare lui ci dice che si accoglie dei brontoloni, poi ci guarda dove andiamo, ma allora potremmo
non ti ricordi quante volte quante volte quindi e quindi effetti, quante volte quante cose tempo era, se verranno fuori altro, però diciamo su possibili errori su dobbiamo sentire inutili app di che
beata innocente
inutili app di bibili diciamo
beata innocente
E questo rischio di sorveglianza di questi paesi, qualcuno, ora non sono usciti sorveglianza di questi paesi, o almeno al momento, che se è stata fatta per questa sorveglianza, ora non sono usciti gran sud Singapore che sia stata fatta granché di sorveglianza. A parte questi, sono gli stessi tipi di monitoraggio effettivamente sono stati fatti per questa sorveglianza. Controllo no, delle app.
No. Vi salutiamo a queste ultime notizie.
Sappiamo, cioè non è uscito niente che sembri anche di sorveglianza.
Le dita nella presa in onda su riascoltarci, andare sul sito ondarossa.com. Noi
se utili.
Noi tra due domeniche siamo in onda, potremmo andare in onda diretto.
Controllo no, delle app. No. Niente che sembri che qualcuno abbia mai.
Oppure tra
utili che venivano fuori un documento.
Un mondo difficile. Perché anche quando non
avevo un documento cosa
tanti
pensava che qualcuno potesse cosa DC American, cioè sostanzialmente action equivalente potremmo dire
sì. E quindi buonanotte a
tutti
sì.
Nelle politiche di controllo della pannelle ora praticamente della panno fuori che il CDC ha investito una cifra che oggi rispetto ai soldi che sono girati su questi $100,000 per fare che cosa? Per comprare una compagnia. Il CDC ha investito l'accesso a un anno di dati di che sono girati di dati di doni di telefoni americani per studiare per fare una serie di pattern mento della popolazione per la precisione quale diciamo Stati Uniti che sono l'equivalente del nostro alimentare per contre cui c'erano i pattern, la correlazione dei pattern di mobilità e COVID-19, il con le restrizioni di movimento per mostrare compliance, quindi quanto è rispettato o meno. Era la cosa sulla nazione navale, vabbè, lasciamo stare. Per studiare una serie di pattern dati e le loro analisi. Mento della popolazione, per la precisione che si può dedurre Stati Uniti che sono l'equivalente era per controllare se sono state rispettate le policy e che infatti controllare le dinamiche di insorgenza diciamo c'erano i pattern fino a qua diciamo per qua sa essere deprecabile il fatto che COVID-19 diciamo che sta società privata la compliance quindi quanto è rispettato o meno e vabbè, poi c'era la cosa sulla nazionale e quindi sostanzialmente ha questi dati
c'era una cosa non è che
sì
non so il governo
che per fare
che è stata una società
si può dedurre
già li aveva
cosa era per controllare le policy e che infatti controllare le dinamiche di movimento e le dinamiche di insorgenza di che era stata diciamo serve a questo fino a qua diciamo per qua il fatto che un istituto americano diciamo era stata per esempio tale si debba a società privata le analisi dei dati
suppone che quella proprio
ma dati di smartphone
cioè la cosa non è che è andata che tipo non so il governo a acquisire quei dati che è stata una società terza di processarli nel rispetto di alcune cose già li aveva di farli avere
notare che questa società diciamo gestita da un ex capo dell'intelligence Amy già aveva i dati, li vendeva a chiunque e se del governo americano diciamo era stato per esempio scopo di farci i suoi studi sarebbero studi alla fine non tanto
dal Google
che sostanzialmente vendeva dati di smartphone logico, però ho fatto la società non è come lo volevamo utilizzare ma era diciamo il capo puntano fuori già aveva i dati li vende un ente del governo americano il scopo di farci i suoi studi alla fine non tanto criticabili se logico però per poi supporto come lo volevamo utilizzare come spuntano fuori robe come vogliono utilizzare anche guardano il COVID-19 come per poi supportare il lavoro dell'istituto ma anche anche verdi parcheggi guardano il COVID-19 di cose tanti la salute della popolazione e tutta una serie di verdi parcheggi capire che in realtà l'istituto il CDC appunto occupare di sanità dei dati della popolazione utilizzarlo per scopi qualsivoglia il CDC appunto occupare di sanità termine dei dati qualsivoglia cioè scopi che no, non è non è niente scopi scopi che c'è loro mission, se vogliamo usare un termine, diciamo, con quello che li può usare per qualunque cosa, poco di critiche, ovviamente apporta una poco di critiche. La società già aveva questi dati, il governo tramite un ente controllato finanzia queste società, la società vende i dati se qualcuno se li compra, se il primo a comprarsi è il governo, è una cosa preoccupante. Questa cosa ovviamente ha creato preoccupazioni dall'EFF, Electronic Frontier Foundation, che
è l'ente ufficiale dei brontoloni.
L'ente ufficiale dei brontoloni negli Stati Uniti, quindi e quindi era se in futuro dall'EFF, Electronic Frontier
è l'ente ufficiale dei brontoloni.
Quindi noi dobbiamo essere, ci dobbiamo sentire un pochettino in futuro possibili tre notizie di questo, ci dobbiamo sentire curati del fatto che non abbiamo solo perso tempo a dire tutte le possibili prove con la privacy. Ovviamente qualcuno queste cose le ha fatte, anche se non da noi ma negli Stati Uniti. Sono venute da solo, sono vedere i governi tipo quelli della Corea del Sud, Singapore, che lo dichiaravano, che monitoravano tutto. A parte questi, solo negli Stati Uniti è venuto fuori il fatto che questi tipi di monitoraggio effettivamente sono stati fatti e acquistati però da una società privata.
Quindi 23:15, noi vi salutiamo qui con queste ultime notizie. Le dita nella Radio Onda Rossa, riascoltarci, andare sul sito Onda Rossa una domenica ogni due, riascoltarci, andare sul sito domenica, lì ci siamo. Noi tra due domeniche noi potremo in onda prossima oppure tra tre ancora dopo, non ci abbiamo capito niente, è un mondo difficile. State a sintonizzarvi perché anche quando non hanno delle repliche di trasmissioni, spesso non nostre che ci sembrano interessanti, E quindi buonanotte e a presto, risentirci. Ciao. E quindi buonanotte e a presto, risentirci. Ciao.
Ciao.